E sono le 18:21, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 in FM. Siamo qui prima che inizi l'Equise alle 19 per fare una presentazione di una fondazione che si chiama Ombrella Viola. Facciamo di un sogno una realtà. Nasce anche finalmente anche in Italia uno strumento che ha l'ambizione di dare vita a progetti di coabitazione per donne e lesbiche in età avanzata, non solo, che ci sembra un argomento primo interessante, secondo, che non dico che ci riguarda, ma sì, cioè nel senso
ci riguarda,
è sempre uno di quei pensieri che abbiamo sempre. Salutiamo la compagna che è venuta a trovarci, Lucilla, che ci parlerà di questo progetto. E sì, se ti alzo forse ci sentiamo tutte.
Allora, ciao.
Che, tra l'altro, questa voce immagino che qualcuno di quelli che è all'ascolto in questo momento della radio l'avrà anche riconosciuta, la voce storica di una trasmissione fantastica, faceva parte del martedì autogestita femministe e lesbiche.
Ed era una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, quindi sono una bentornata.
Esatto, una bentornata. Dici un po'.
E poi c'è anche un'altra che giusto, non è fisicamente qua, ma che salutiamo. Pronto, ci senti?
Sì, sì, vi sento bene, sono Tania, ciao, vi saluto tutti.
Ciao Tania.
E tutti, sì, Emilia.
Ok, e quindi intanto l'occasione è che venerdì prossimo, il 29, noi faremo la presentazione di Ombrella Viola alla Casa Internazionale delle Donne di Roma alle 18:30 presso la Sala Simonetta Tosi. E nasciamo da 2 anni, il 18 dicembre saranno 2 anni dalla nascita della Fondazione Ombrella Viola ITS. Perché questa, perché la fondazione? Allora, intanto diciamo che il sogno della coabitazione, comunque di condividere con le donne spazi di vita che sono non solo politici, non solo affettivi, ma appunto abitativi, progettuali, è un sogno che a me appartiene, ma credo che appartenga a tantissime altre donne. Quindi questo è il primo elemento, e tentativi ne sono stati fatti storicamente tantissimi, ma sempre con difficoltà varie. La prima in assoluto è che, non vorrei dire una parolaccia, ma insomma il patriarcato proprio non è che ci favorisce. Ma si può dire sempre patriarcato?
Non esiste più.
Ma non esiste,
non
quindi
esiste,
allora,
è vero.
Allora non so, un'altra parola, poi la conieremo.
Ricordiamo sempre, insomma, la Edda, che è una compagna storica, che ci ricorda sempre che il patriarcato forse è morto, ma c'è un gemello che sta parecchio
che
bene.
Che gira.
Sì, sì, le sue parole sono: e il suo fratello gemello gira ed è vivo e vegeto. Ok, detto questo, quindi, allora sarà il fratello gemello, ma insomma comunque molti progetti di donne, di tentativi di costruire vite sociali diverse sono naufragati. Perché? Perché magari anche le associazioni, i collettivi finiscono, ma non solo questo, lo scoglio più grosso è appunto come ti collochi nella società. E quindi è venuta in mente la storia della fondazione, ed è venuta in mente a Pilar Mercanti, che ci ha lasciato purtroppo l'anno scorso, ma che è stata la mente, è stata diciamo il motore che ha lanciato questa proposta e che ha lavorato intorno alla forma giuridica. Perché la forma giuridica? Quindi lo dico? Ok, lo dico. Allora, diciamo che diventa un'intermediazione più facile, più appetibile sul piano istituzionale, perché diventa un'istituzione a sua volta e quindi ha la possibilità di interfacciare con le varie istituzioni e anche i vari, presentare progetti, chiedere fondi e via discorrendo. E quindi questo è intanto un elemento, ok? Per fare una fondazione le socie fondatrici mettono un capitale, deve esserci un capitale di 30.000 euro che rimane lì e non può essere intaccato, e se la fondazione dovesse naufragare, fallire eccetera eccetera, questi soldi non vengono ripresi dalle socie fondatrici. Quindi le socie fondatrici si sono assunte un rischio che però vale la pena del sogno, perché l'altro motto è i soldi delle donne alle donne.
E, diciamo, il progetto di fondazione si dà anche, come dicevi prima, lo scopo di raccogliere, no, dei progetti di co-housing che possono essere poi in realtà declinati in modi diversi, non necessariamente o solamente abitativi, pensando anche degli spazi sociali comuni che invece nelle case normali non esistono più, ma ci sono appunto si propone di raccogliere questi progetti e quindi possibilmente di finanziarli, ma anche di fare sì che quegli stessi progetti abbiano una cassa di risonanza per poter trovare delle altre donne interessate a quello
esatto.
specifico progetto.
Esatto, tant'è vero che in questi due anni non è che siamo state con le mani in mano, abbiamo costruito il sito, e il sito è quello che noi chiamiamo la nostra vetrina. E se voi andate appunto sul sito vedrete che c'è la possibilità, ci sono varie tendine, e c'è la possibilità quindi di andare a vedere chi siamo, ma non solo, anche quali progetti, ma soprattutto se hai un progetto condividilo con noi, e quindi diventa la possibilità di essere, come hai detto giustamente tu, cassa di risonanza. E faccio un esempio banalissimo, un gruppo di donne, 5 donne, hanno trovato un ambiente in Basilicata e un ambiente idoneo per poter costruire un progetto di co-housing sociale, di abitazione, cioè di condivisione di spazio abitativo sociale, e quindi lo mettono in vetrina e altre persone si possono aggiungere, oppure persone possono semplicemente finanziare quel progetto. Noi accettiamo lasciti e donazioni e quant'altro, no? E ci sono poi le socie partecipanti, che non sono le socie fondatrici, che possono contribuire sia facendo iniziative e poi dando un contributo annuale che è di 120 euro. Ecco, questo per esempio, che lo facciamo anche noi socie fondatrici, che abbiamo messo, certo, diciamo, la quota iniziale, e quei soldi servono per il lavoro corrente, perché il sito stesso ha dei costi, no? Lo sapete?
Certo.
Quindi.
Vai.
No, vai tu.
Intanto volevo soltanto, visto che ne stiamo parlando, ricordare l'indirizzo del sito della fondazione, che appunto magari anche mentre ne raccontiamo i contenuti, chi ci sta ascoltando può magari appuntarselo oppure aprirlo e dare un'occhiata, che è www.ombrellaviola.org, dove appunto ci sono le pagine in cui poi nel dettaglio troverete le informazioni che stiamo dando durante questo intervento.
E poi possono anche, scusami se c'è una newsletter, si possono iscriversi alla newsletter, per cui poi possono avere le informazioni che verranno date con la newsletter, per l'appunto. Oppure scrivere scusate che la vedo, info@ombrellaviola.org, che è la mail, no, di Ombrella Viola.
C'è anche la possibilità di iscriversi, cioè di lasciare i propri dettagli per essere inserite nella newsletter della fondazione e quindi ricevere poi diciamo in maniera automatica le informazioni, i nuovi progetti che sono in cerca di soci o comunque di partecipanti, e anche tutte le altre informazioni per proporre poi dei progetti veri e propri.
Direi che potremmo dare la parola all'altra nostra ospite, che ha ovviamente più difficoltà a prenderla perché è, certo, al telefono. Volevo aggiungere a quello che ha detto inizialmente Lucilla, appunto, che progetti ce ne sono stati tanti. Questo ha anche una caratteristica in più, cioè che pensa all'ultima parte della vita, che è una parte della vita dove, come dire, ci si può arrangiare un pochino meno nelle condizioni abitative, cioè come dire, non è che ora pretendiamo ville di lusso, ma pretendiamo c'è bisogno magari di case ben riscaldate, collegate o cose di questo genere, ecco, banalmente. E Tania, ci sei? Vuoi partecipare?
Penso che il modello di co-housing in realtà oggigiorno è un modello di tante persone, che all'estero è molto più vissuto che in Italia, E sì, e noi pensiamo soprattutto ovviamente alle donne e alle lesbiche, insomma, con cui ovviamente abbiamo condividiamo di più. E poi il progetto è molto ambizioso, perché ovviamente immaginiamo più cose in tutta Italia, di realizzarli insomma negli anni. E quindi ovviamente ci sarà bisogno della fiducia delle donne, ovviamente anche di donazioni e di lasciti, però bisogna avere i sogni, bisogna averli per poi poterli anche realizzare. E così niente, la fondazione ovviamente è iniziare, fare un primo passo giuridico che mette i piedi a terra a questi sogni, e da qui stiamo insomma iniziando a realizzare questi sogni. Vediamo dove riusciamo a arrivare, in quanto tempo. Comunque sì, il modello eco-housing penso che coinvolge tutti e tutte, soprattutto tutte per quanto ci riguarda, ma a qualsiasi età. Cioè io in realtà sognerei un co-housing ora, non solo per la vecchiaia. E insomma penso che diventerà un modello abitativo, ecco, spero di tante, di tutti. E la fondazione l'abbiamo messa su, ecco, per andare in questa direzione. Sì.
Tra l'altro, se posso intervenire, vi ricordo, tra le varie modalità di sostegno della fondazione c'è anche il 5 per 1000. Noi spesso lo dimentichiamo, ma insomma in realtà è un modo del tutto, sì, diciamo, come posso dire, che non ci costa nulla in realtà, per poter diciamo destinare una quota delle imposte che comunque dovremmo dare allo Stato per appunto dei progetti che hanno un interesse sociale collettivo importante, come questo di cui stiamo raccontando.
E per tornare al discorso che ha fatto Tania, cioè è questo sogno io ce l'ho da quando ho cominciato a muovere i primi passi nella politica delle donne e con le donne, quindi è un progetto che mi sta molto a cuore. Adesso è chiaro, più si va là con gli anni aumentano le fragilità, ma l'idea di co-housing misti, non con uomini, misti per età, quindi donne più giovani con donne meno giovani, ecco, uh-huh, che diventa anche un modo per autosostenerci a vicenda, uh-huh, e non perché si cerca il bastone della vecchiaia, ma perché ci sono degli scambi. E il femminismo, lo scambio, la capacità di scambio generazionale, lo ha sempre detto, lo ha sostenuto, ed è stato degli elementi rivoluzionari all'interno del femminismo.
Questo tema del co-housing credo che sia molto interessante, perché è in qualche modo una delle risposte possibili al tema della solitudine nelle città. Un tema che sta venendo fuori anche qui in Italia molto lentamente, credo che all'estero sia molto più bazzicato anche a livello di libri, di saggi, eccetera. Però per esempio qualche settimana fa lo stesso Presa Diretta ha fatto tutta una trasmissione che in qualche modo era molto legata alle questioni abitative, a come sono costruiti adesso i quartieri, a cosa c'è, cosa non c'è, a tutte le persone che in qualche modo vivono costrette più o meno dalla situazione a vivere da sole e che spesso muoiono da sole. Quindi e c'era anche un articolo su Internazionale qualche settimana fa, sempre sulla solitudine, sul fatto che questa società capitalista individualista ci sta portando sempre di più poi a trovarci, soprattutto magari a chi ha situazioni difficili, a chi ha una certa età o chi ha dei problemi fisici per cui è fuori dal consesso sociale, spesso a ritrovarsi da solo, a vivere da solo e anche a morire da solo. Quindi credo che il co-housing sia anche una risposta molto politica a un modo di vedere la società e di intendere la comunità, il vivere insieme, lo stare insieme.
Allora, se posso permettermi, cioè per me sfondi una porta aperta, anche perché l'unico modello che ci viene dato è quello della famiglia. Allora, io personalmente sono sempre stata contraria alla famiglia, non a caso sono lesbica, quindi di quale famiglia parliamo? Però poi nel tempo il fratello gemello del patriarcato è riuscito a far a instillare nelle menti anche di soggetti rivoluzionari come le lesbiche il fatto che la famiglia e quindi la coppia e poi i figli e via discorrendo sia l'unica risposta di vita sociale desiderabile, e non è così. E secondo me questo che noi sogniamo, questo sogno, questa voglia di proporre situazioni sociali, in questo caso stiamo parlando del co-housing, cioè della vita abitativa sociale, sia una delle possibili risposte. È una delle possibili altre modalità, però ci dobbiamo credere e ci dobbiamo investire, gli investimenti possono essere, come dicevo prima, economici, ma non solo, sono anche emotivi, ma sono anche investimenti politici. Il problema è che il fratello gemello, sempre lui, ha portato a un restringimento dei campi, e quindi i nostri orizzonti sono diventati veramente piccoli, bassi. Non vogliamo più alto. L'utopia invece io credo che sia, e non solo l'utopia, sia qualcosa a cui bisogna tendere. E una lesbica che non sogna e non è utopica, non dico che non è una lesbica, però insomma, ecco,
sicuramente è poco rivoluzionaria e
sicuramente non sta neanche tanto bene in questo mondo, insomma.
Un'altra cosa, diciamo, che è molto interessante, che appunto si può trovare un altro progetto interessante che si può trovare ospitato tra le idee della fondazione, è questo di un posto per le nostre vacanze. Comunque, voglio dire, parliamo di co-housing, di coabitazione, ma anche questi spazi sono spazi che mancano, o che ci sono ma sono assolutamente non proponibili per la nostra economia, per le nostre tasche, quindi, e in più spesso non ci piacciono nemmeno, non sono fatti nemmeno per con delle condizioni, delle situazioni che ci fanno stare veramente, ci fanno sentire sicure, ci fanno stare a nostro agio. Quindi uno di questi progetti, appunto, insomma, non so se ci vuoi dire qualcosa, chi di
o
voi
se
vuole
ce lo
parlare,
vuol dire sì. Tania, vuoi dire qualcosa sulla sulle casse vacanze?
State parlando della masseria?
Sì, esatto.
Yeah.
Ah, ok. Sì, assolutamente, noi abbiamo avuto come punto di incontro il progetto che poi si è trasformato negli anni, che è nato da un gruppo politico di Bari, la Masseria Sant'Anna, che è stato messo inizialmente su appunto da un gruppo politico di Bari, che poi dopo alcune hanno preso in mano, insomma, come gruppo più, insomma, invece di amiche, che hanno portato avanti con il sostegno inizialmente di tante amiche che economicamente le sostenevano, e quindi poi è stato questo sogno, insomma, questo progetto è stato realizzato, e quindi è stato presa in affitto tutto l'anno questa masseria molto bella, con tanto spazio all'aperto tutto esternamente, è diventato infatti il punto di riferimento di tante lesbiche, perché ogni anno per una settimana, 10 giorni, c'era la settimana lesbica, e quindi è diventato un punto di riferimento per tante di noi, e da lì è nata anche la fondazione. E quindi assolutamente quest'anno purtroppo questo progetto si è dovuto concludere per uno sfratto, e quindi stiamo, anche la fondazione sta cercando di ripartire proprio da questo progetto. Quindi sì, gli spazi fissi delle donne e delle lesbiche sono assolutamente vitali, e quindi sono da continuare, dobbiamo assolutamente investire su questi spazi.
Tra l'altro, questo progetto della masseria, il gruppo da cui è nato, che era l'associazione lesbica separatista Le Desiderande, sono legate a doppia mandata a questo progetto di Ombrella Viola, se non altro perché Le Desiderande, uno dei progetti politici delle Desiderande era il lesbizio, loro lo chiamavano così, non sono riusciti fin qui a
30 anni fa
non sono riusciti fin qui a realizzarlo, ma alcune di loro stanno collaborando collaborando con Ombrella Viola, quindi non è detta l'ultima parola. L'altra cosa che volevo dire, poi lascio la parola a Lucilla, è che per chi ci ascolta, cercare di sottolineare la differenza tra il co-housing di cui stiamo parlando e altri progetti di vita che, a cui siamo più abituate, insomma, in qualche modo. Da una parte, per esempio, ci sono vite in comune in case occupate, che è un'altra scelta che si può fare. La si può fare meno come scelta, a mio parere, nella seconda parte della vita, insomma, diventa più complesso, insomma, ci sono esperienze anche in questo momento a Roma, salutiamo le compagne di Ops. E oltre a questo ci sono tante di noi che vivono insieme in case in affitto, per esempio, ma diciamo la casa in affitto, a parte che bisogna pagare l'affitto, ma che in questo momento non è proprio la cosa più semplice del mondo, ma a parte questo il co-housing credo che abbia in più anche l'idea di mantenere spazi sociali più allargati di quello che sono due o tre coinquiline.
Sì, infatti noi parliamo di progetti che abbiano almeno al loro interno almeno 5 donne. Ok, che quindi significa veramente creare un collettivo in qualche maniera, no? E poi noi quest'estate abbiamo avuto un incontro sempre in masseria con le donne di Saffo, che hanno sono nate prima come associazione Saffo e sono tantissime associate e poi hanno costruito nel tempo anche la Fondazione Saffo. Loro da più di 25 anni, quindi veramente una grande esperienza, quello che ci hanno detto è che hanno varie situazioni.
Non so italiano, è vero?
Sono tedesche.
No, perché non l'abbiamo detto, magari.
Sì, scusa, hai ragione. Mi sembrava averlo detto, invece
no,
l'ho messo.
Ce lo siamo detti fuori onda. Ma
esatto. E quindi hanno varie situazioni di proprietà e hanno scelto, per esempio, di non ricorrere a situazioni istituzionali, quindi non hanno fondi pubblici e per ogni situazione abitativa, che sia anche un caseggiato dove si libera un ambiente e c'è qualcuna che chiede di poterci abitare, eccetera, la persona va ad abitare e il regolamento di quel palazzo, di quel caseggiato, lo fanno le persone che stanno lì. E quindi ci saranno delle regole che però stabiliscono le persone che abitano insieme. Quindi, insomma, questo mi sembra un elemento di grande democrazia, se vogliamo parlare di democrazia. Ma vorrei tornare un attimo, se me lo consentite, e mi sono appuntata delle cose, così è meglio, perché avevo paura che mi sfuggissero. Quali sono gli obiettivi, no? Quindi è intercettare e collegare le persone, le donne che possono essere interessate ad uno specifico progetto, e questo per esempio lo si fa attraverso il sito, ok? Pubblicando progetto X, Y e Z. Sostenere donne che hanno minori risorse economiche, perché quando si va in là negli anni, si va in pensione, la pensione è meno dello stipendio e non ci so, le risorse economiche sono sicuramente meno. In più non c'è la pensione di reversibilità se muore il marito? Non c'è, perché le lesbiche, per esempio, non ce l'hanno il marito. Ecco, e poi promuovere la solidarietà attraverso vari sistemi, che sono anche quelli, come ho detto prima, della donazione, dell'asciti, eccetera, eccetera. Cioè il ritorno, i soldi delle donne alle donne. Questo è un motto che ci deve entrare, cioè ci dobbiamo trapanare la testa, perché altrimenti le donne, purtroppo, che vivono nella società, tendono a investire altrove i loro soldi e non è giusto. Ecco.
Swag and go and swell, leaving boys. what's behind. Kisses lead me just to kill. Shift gear, automatic, damned if I do. Who is gonna stop me when I'm coming through? What we got left is just me and you. But if I go to bed, baby, can I take you? Get back, get down. Pull me closer if you think you can hide.
Torniamo in onda, sono le 18.47, quella che state ascoltando è Radio Onda Rossa, stiamo occupando questo spazio dalle 18.30 alle 19 per fare una chiacchierata con Lucilla che ci sta parlando del progetto della Fondazione Umbrella Viola e adesso che siamo un po' andati avanti e quasi in chiusura volevamo intanto ricordare tutti gli appuntamenti e poi se abbiamo qualche altra curiosità o qualcosa che vogliamo aggiungere ovviamente...
Allora, intanto l'appuntamento prossimo, come abbiamo detto in apertura, è venerdì 29 alle 18.30 presso la Sala Tosi della Casa Internazionale delle Donne di Roma. Ci sarà la presentazione della Fondazione Umbrella Viola ETS e siccome noi poi il sabato e la domenica abbiamo un meeting tra le socie fondatrici, scendono varie socie dalle varie parti d'Italia, perché non è che la realtà è romana, la realtà è di tutta Italia e non solo, abbiamo anche una socia fondatrice che vive in Svizzera ed è svizzera, quindi l'internazionalità per noi è un punto di forza e quindi verranno le socie fondatrici un po' da Milano, da Torino, dall'Emilia Romagna, da Bari e via discorrendo, quindi abbiamo e poi noi romane che siamo tre. E quindi avremo questo meeting e abbiamo colto l'occasione proprio in prossimità del meeting di fare la presentazione perché ci siamo un po' tutte. Quindi voglio ricordare che la fondazione ha un suo stato giuridico che è diverso da uno stato associativo e quindi ha una veste che si presenta in un certo modo presso istituzioni e non solo, quindi con la possibilità di chiedere fondi, finanziamenti e via discorrendo. Quindi questa è l'idea. E l'idea principe è facciamo di un sogno una realtà, cioè il co-housing, come abbiamo detto, cioè la possibilità di vivere diversamente dalla famiglia nucleare e cercando di aiutare soggetti più fragili o l'età più fragili, ma non solo, perché le fragilità non sono solo legate all'età. E che altro dire? E i soldi delle donne alle donne.
E quindi allora umbrellaviola.org è il sito dove potete trovare tutte le cose di cui abbiamo parlato qui questa sera e soprattutto i contatti per poter contattare la fondazione, eventualmente contribuire, proporre idee e appunto venire a conoscenza anche degli eventi di presentazione futuri. Allora sì. Intanto ringraziamo Tania al telefono, Lucilla che è qui con noi in studio, che è stato molto bello anche risentire la tua voce da questi microfoni.
Bene, grazie a voi.
E quindi ci salutiamo, mettiamo un po' di musica e poi ci vediamo fra un po' con Likewise.
Grazie.
Ciao. Ciao.